Quindi il Salmo 116, i primi 9 versetti. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli, e lo libero e l'esigna
sacrato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Allora questo Salmo ci introduce, almeno come clima, ai capitoli dell'Apocalisse che stiamo leggendo, no? Dove anche qui il salmista dice che amo il Signore perché ha ascoltato la mia preghiera, mi ha liberato, no? Mi stringevano funi di morte, ero preso negli acci degli inferi, ho invocato il Signore ed Egli ha operato la mia salvezza. Allora questo è poi il messaggio un po' di fondo che il libro dell'Apocalisse cerca di trasmettere con immagini, simboli, con un linguaggio molto forte, perché molto forte è la situazione dei cristiani a cui è rivolto questo libro. Ricordate, no? Immediatamente siamo nel secondo secolo, scusate, nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo, nell'Asia Minore, quindi dove il culto imperiale per alcuni è anche proprio cominciato, cioè è cominciato a diffondersi sempre più questo cominciare a Domiziano ad Efeso si racconta che fece costruire un tempio proprio in suo onore, per cui ecco, questa allora naturalmente possiamo capire la reazione dei cristiani, no? E di fronte a questo e la conseguente persecuzione. Allora, eravamo nel capitolo 13, se non sbaglio, avevamo cominciato a leggerlo, e nel capitolo 12 ho cominciato questa nuova parte, perché è collegata anche al 13, cioè della visione della donna, ricordate, no? E del drago. E questo drago che cerca di divorare il figlio che la donna incinta poi partorisce, ma questo figlio viene preso da Dio e portato in cielo e la donna fugge, no, nel deserto dove troverà rifugio. E poi ecco, il capitolo 12 si chiudeva su e si appostò sulla spiaggia del mare e vi dicevo che appunto non si sa bene chi è il soggetto di questo e si fermò sulla spiaggia del mare e un codice riporta anche e mi fermai sulla spiaggia del mare, cioè quindi in questo caso sarebbe Giovanni il narratore, no? E, oppure ecco il popolo dei credenti, questa spiaggia del mare, no? Che fa ricordare il passaggio di Israele dentro il mare, nel racconto dell'Esodo, e poi una volta arrivati dall'altra parte, loro si voltano indietro, il mare si richiude e vedono i cadaveri degli egiziani. Naturalmente noi dobbiamo cogliere, non è una bella cosa vedere dei cadaveri in ogni caso, ma non è quello, no? Quello che il testo ci vuole dire è che il nemico, colui che stava ormai divorandoci, perché c'era addosso, era più forte di noi, il Signore l'ha sconfitto, il Faraone con il suo esercito. E allora questo sguardo da un punto sicuro, no? E si guarda il cammino che Israele ha fatto attraversando la morte. E allora avevamo già cominciato a leggere di questa bestia, cominciamo a vedere queste bestie, no? E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e su ciascuna testa un titolo blasfemo. E avevamo identificato questa bestia, il mare che Giovanni guarda è verso occidente, e allora naturalmente l'impero si identificava al tempo di Giovanni con Roma. E ecco, oggi Roma non è più, è sempre una città difficile, bella e difficile, dove almeno è sempre, tante cose succedono, no? Di santo e di meno santo. E in tutti i vari palazzi, e però certamente a quel tempo era la città dell'impero, quindi questa bestia è l'impero, che poi ha tanti altri nomi, no? nella Bibbia prima ancora è Babilonia, che poi dopo vedremo, sentiremo cantare la sua caduta, no? E quindi fra l'altro qualcuno dice che le sette teste potrebbero essere un riferimento ai sette colli su cui la città, no, era costruita, secondo alcuni. Per altri sette teste è la pienezza di un governo che vuole essere assoluto, eccetera. Dicevamo i diademi sono dei principi, quindi questo per dire non è il re, non è colui che ha in mano la storia. E poi questa bestia che era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quelle di un leone. Di per sé il riferimento poi è proprio, in qualche Bibbia c'è, sulle Bibbie di Gerusalemme, c'è a Daniele, al libro di Daniele, che è uno dei libri che tornano più spesso nel racconto dell'Apocalisse, al capitolo 7, ai versetti 4-6, si dice, a proposito delle bestie, e qui ce ne sono, dice, c'era quattro grandi bestie differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva le ali d'aquila, mentre io stavo guardando le furono strappate le ali, eccetera eccetera. Poi ecco una seconda bestia simile a un orso, la quale stava alzata da un lato, aveva tre costole in bocca, eccetera eccetera. E poi dopo di questa, mentre stavo guardando, ecco un altro simile a un leopardo. Quindi sono queste bestie apocalittiche già citate da Daniele, e che riassumono appunto il potere come crudele, astuto, oppressivo, potente, avido e veloce nel raggiungere i suoi obiettivi. Tutte queste ecco, componenti, no, di questo potere. E il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Giovanni sta presentando una scimmiottatura di Dio. Ricordate che è quello che siede sul trono che dà, no, all'agnello il rotolo del libro, no? e che poi l'agnello sta sul trono di quell'uno, il padre, il figlio. Anche qui, no, c'è un è l'antidio, e l'antidio. Colui che scimmiotta l'assoluto, anche qui è un drago che quasi come un padre, no? Dà a questa bestia la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Di una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E secondo alcuni commentatori questo riferimento al fatto che una delle sue teste fu colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, sembra che quel tempo, soprattutto in Asia Minore, c'era una diceria secondo la quale Nerone si era suicidato, ma era stato risuscitato. Al di là di questo, poi lo si chiami Nerone, lo si chiami con un altro nome, eccetera, il potere che poi si concretizza in uomini, no? E soprattutto che nella storia a un certo punto si sono sentiti Dio, poi diciamo negli ultimi secoli non hanno più preso almeno ufficialmente le prerogative divine, non si sono presentati, però di fatto l'adesione a loro e alle loro parole che veniva richiesta e che è stata data, no, purtroppo, era quella di un assoluto, quindi ci viene fin troppo facile purtroppo pensare al secolo scorso, ai personaggi come Hitler, no? E come altri dittatori che hanno condotto popoli alla rovina, no? E allora, quindi qualcosa che cade e poi subito dopo riprende. È un cuore dell'uomo che non cambia. Ricordate nei capitoli precedenti c'era il fatto che non si convertiva, no? E allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia. E gli uomini adorarono, vedete, adorarono il drago, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia, l'adorazione, no? Il comandamento, uno dei comandamenti dei dieci comandamenti, appunto, è adorerai il Signore tuo Dio, no? Cioè soltanto Lui, non ti farà immagine, eccetera, no? Come dire, che è proprio quell'indicazione di vita che mette in guardia il popolo di Israele e i credenti dalla tentazione dell'idolatria. Per cui rispetto a certi movimenti di pensiero, no? E pensate anche alle ideologie, no? Che sono state sposate, no? In maniera assoluta, fideistica, cioè proprio in maniera, no, tante volte non era possibile neanche discutere, no? Perché ognuno si sentiva investito e portatore della verità a tutti i costi, no? Per cui bisognava convincere gli altri della verità, che erano nell'errore, ma non si è capaci di, perché l'adesione a quel pensiero o a quella persona è assoluta. È un'adorazione. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia, chi può combattere con essa? E anche questa è una scimmiottatura, no? Quante volte nell'Antico Testamento si dice: chi è pari al Signore nostro Dio? No? Chi è come Lui? No? Chi è come Lui tra gli dèi? E anche qui si dice una stessa cosa, no? La scimmiottatura. Chi è simile alla bestia? E chi può combattere con essa? E alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Questa bocca chi diventa portatrice del verbo del drago, è un po' come il Signore e la parola che rivela il Padre, no? Anche qui questa bestia che ha, quindi, che ha un contatto diretto con... ci sono dei politici che ogni tanto cadono in queste, no? Ognuno di voi pensi a chi, non lo dico io, ma di tanti, non soltanto uno, che spesso utilizzano frasi religiose, eccetera, no? Con questo sentirsi investiti direttamente, no? Dallo Spirito Santo. Però il potere è per 42 mesi. 42 mesi sono 3 anni e mezzo, ricordate, no? Torna sempre, 3 anni e mezzo. Cioè c'è un limite, cadranno. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, ancora, no? Bestemmie contro Dio. Ricordate che bestemmie non sono soltanto le cattive parole che insultano, che fanno male, cioè, e che a noi credenti fanno molto male perché toccano delle realtà e delle persone a noi carissime. Ma la bestemmia nel significato biblico è la strumentalizzazione del nome di Dio. Non pronuncerai invano, non svuotare il nome di Dio, cioè non svuotarlo è nel senso non renderlo un oggetto da utilizzare per i tuoi scopi. In questo senso, soprattutto in questo periodo elettorale, i politici che strumentalizzano il loro essere cattolici o eccetera, stanno bestemmiando. Magari, purtroppo non c'è magari spesso neanche qualche prete, qualche vescovo che magari dica, guardate, siete dei bestemmiatori, perché utilizzare il nome di Dio, strumentalizzare il nome di Dio a fini di potere o di denaro, e in questo noi preti siamo a grande rischio, è bestemmia. È cammino di morte. Non farlo, dice il Signore, non farlo, perché questo è il cammino di morte. Il suo nome per bestemmiare, vedete ancora ritorna, no? 3 volte, parole d'orgoglio e di bestemmia, e si aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora. Qui sicuramente Giovanni sta pensando al Tempio di Gerusalemme, che da alcuni decenni era stato distrutto, qui siamo intorno al 90-95 d.C., ricordate che la distruzione del Tempio di Gerusalemme è nel 70 d.C. ad opera delle legioni romane, in particolare della decima Pretensis, che erano gente reclutata tra le due sponde dello stretto di Messina, quindi erano calabresi e siciliani. E quindi una nostra gente anche abbastanza tosta, e loro distruggeranno, guidati da Tito, no, figlio di Vespasiano, il Tempio di Gerusalemme. Quindi bestemmiare il suo nome e la sua dimora contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Vedete, sono le parole che Giovanni ha utilizzato in qualche inno, no? In alcuni capitoli precedenti. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. L'adoreranno, no? Tutti quelli il cui nome... altre volte si dirà quelli che portano il nome del Signore, no? Che sono stati sigillati, che hanno ricevuto il sigillo da Lui, e che questo rende capaci di non cadere nella trappola dell'adorazione della bestia. Chi ha orecchi ascolti, colui che deve andare in prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Cosa vuol dire questi versetti? Che in questi tempi in cui la bestia vince agli occhi del mondo, è il tempo della resistenza, della vocazione cristiana, che significa prendere su di sé la persecuzione, di questa vittoria della bestia. E allora chi va in prigionia, chi viene ucciso. Credo che questa vocazione cristiana come vocazione alla resistenza sia un fatto che interroga anche noi, e probabilmente anche in questa decadenza dell'Italia che stiamo vivendo, una parte di responsabilità, non siamo onnipotenti, non è colpa dei cristiani, cioè, perché, no, è un'altra faccia del voler essere onnipotenti, no, siamo tante componenti, certo una parte ce l'abbiamo anche noi, no? Cioè, forse anche quella, se una certa percentuale di cristiani ci sono ancora in Italia, di una non capacità di resistenza a questo potere della bestia, che non è certamente, come dire, esplicito, se non in certi momenti, eccetera. Poi è qualcosa che diventa una mentalità. Vedete, in questo individualismo sempre maggiore, in cui non si pensa più agli altri, si pensa a se stessi e basta. A se stessi e ai propri cari, che più o meno è un egoismo allargato, no? Sperando che poi dopo, ma dove in realtà poi sono tanti individualismi messi uno accanto all'altro, no? Ma ormai è penetrato come mentalità. Noi non opponiamo resistenza. E ciascuno di noi può pensare in quali ambiti, che poi è facile, in un ambito di un consumismo, no? Cioè accettiamo tranquillamente, ma senza farci neanche problemi, cioè di fare queste mega feste per i matrimoniali, in cui tantissimo sarà buttato come sfregio veramente a chi non ha niente. E poi facciamo pure la preghiera, no? Signore, ricordati di chi non ne ha. Ma la preghiera non dovrebbe essere fatta così. La preghiera dovrebbe essere fatta: Signore, fa che noi ci ricordiamo, perché lui si ricorda, no? È bella questa cosa. Signore, ricordati tu. Noi intanto non credo, cioè, abbiamo da fare, tu ricordati, così abbiamo pregato. No, la preghiera è: Signore, che noi ci ricordiamo, perché il Signore ti ricorda, no. E tante altre cose nelle dinamiche del lavoro, nelle dinamiche sociali, politiche, eccetera, no? Poi anche come cristiani, io non so, poi adesso non voglio entrare in discorsi, ma noi siamo interessati a tutto, non soltanto ad alcune dimensioni della società, dove la Chiesa in qualche modo, a tutto, perché siamo dentro questo popolo. E allora è il tempo della resistenza. In questo sta, vedete, la perseveranza e la fede dei santi, la perseveranza e la fede dei santi. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna. Allora, attenzione, quindi quella prima veniva dal mare, ricordate, dall'occidente, questa invece viene da dietro, dalla terra, loro stanno sulla spiaggia, sulla riva, no? Dietro, quindi in qualche modo ci prende alle spalle, e viene da noi, viene da in mezzo a noi, no? È qualcosa che anche nel nostro cuore, vedete, aveva due corna simili a quelle di un agnello, ancora qui, no? Questa ancora molto vicina, no? Ma parlava come un drago, l'immagine è quella di un agnello. La parola è quella di un drago. E quindi parlava, anche questo, parlava, anche qui, no, il suo potere sta nella parola Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Vedete, esercita il suo potere in presenza della prima bestia e costringe la terra ad adorare la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia. Chi è questa seconda bestia? Ma è il, come dire, il potere intellettuale, la propaganda, la propaganda, cioè quel potere che si esprime in tutti quei uomini di cultura o sacerdoti, eccetera, che in qualche modo costringono perché poi sono così assillanti, presenti attraverso la propaganda, eccetera, eccetera, per convincere ad adorare la bestia. In questi ultimi secoli, soprattutto nel secolo passato, sempre più abbiamo crescendo anche il potere, no? Ma anche nel passato c'erano altre forme, forse nemmeno, ma adesso il potere dei mass media, no? Governa chi ha in mano i mass media, no? Perché poi la realtà non è più, ti presenta tutta la realtà senza che tu, almeno la presentazione di una realtà, no? Che è manipolabile, che già durante il nazismo, no? E sappiamo come c'era tutta un'opera di propaganda per nascondere quello che avveniva nei lager, no? Oppure, come abbiamo saputo poi negli ultimi decenni, anche tutto quello che avevano messo su per uccidere le persone disabili, no? Che venivano tenute in ospedale e poi uccisi, e i loro parenti continuavano a mandare lettere, no? Che persone che lavorano per questo. Persone che lavorano per questo. Per costringere la gente ad adorare, attraverso la parola, attraverso l'immagine, attraverso il pensiero, un potere culturale servile, al servizio della... E notate qui adesso lo scimmiottamento del mistero di Dio trinitario completo, no? Cioè c'è un drago, c'è una prima bestia, no? C'è una seconda bestia, no? Cioè è proprio lo scimmiottamento della Trinità. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Anche qui fuoco dal cielo, vi ricordate questo fuoco dal cielo? Ci saranno i discepoli del Signore Gesù, no? Che a un certo punto, passando per un villaggio di samaritani, e i samaritani non li avevano accolti, i discepoli dissero: Signore, vuoi che, no? Noi che siamo i tuoi più vicini, i tuoi servi, quindi abbiamo il tuo potere, no? E vuoi che noi facciamo scendere un fuoco dal cielo? E il Signore, lasciamo stare. Quindi è questo, ecco, notate, questo così, servilismo, no? E guardate che anche nel cammino di fede si può cadere un po' in questo, no? Cioè, nel senso che il Signore ci chiama a stare con Lui in un discepolato che non toglie la nostra ragione, intelligenza, cuore, no? E il Signore Gesù che parla ai Suoi amici, parla e ascolta. Il Signore ci ha donato un'intelligenza per poterla usare, ci ha donato un cuore per poterlo usare. Per cui la nostra adesione è sempre un'adesione con tutto noi stessi, quindi anche con la nostra intelligenza, con la nostra ragione e con i nostri dubbi. Perché sta dietro il Signore, cioè non va tutto liscio. Ci sono delle cose che ci interrogano, ci sono delle cose che non comprendiamo, ci sono, no? E quindi anche il nostro rapporto con Lui è un rapporto vivo e quindi anche dialettico. Per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere, in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. E ancora, notate, per la seconda volta continua a dire, no, era stata ferita, era stata, ma si è riavuta, per cui, come dire, poi può cambiare il nome, poi finisce un impero e ne nasce un altro. E la cosa è che questa propaganda si, è anche nelle immagini, no? Oggi naturalmente è anche tanto importante la cura, sono degli staff di persone che lavorano alla cura dell'immagine, no? Dei politici, perché l'immagine, l'arte idolatria, no? Cioè quando l'immagine non corrisponde il più possibile alla realtà, no? L'arte idolatria, cioè quindi uno non conta quello che è, conta l'immagine che dà, poi quello che è, no? Conta l'immagine che dà. Per cui qui una statua. Questa statua, anche qui quante statue sono state fatte e quante statue sono state tirate giù, no? Ogni tanto vediamo, la storia ci mostra, no? Di le rivoluzioni che la prima cosa prendono le statue e le buttano giù, no? E poi si tornano a costruire, ce ne sono anche di altri. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Cioè, quindi questa immagine che viene fatta muovere, cioè che viene fatta, che viene animata, no? Che proprio per spingere ad adorare e mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. E, no, nella nostra decadenza di questi tempi noi abbiamo visto anche come, per esempio, anche a livello politico, ma poi era il clima che si vive anche spesso anche tra di noi, no? Cioè fra politici di partiti diversi non si dialoga più, no? È semplicemente chi vince sull'altro, e quando ha vinto cosa fa? Piazza pulita dei perdenti, e allora arrivano i miei uomini che prendono il posto dei perdenti, no? E se tu non pensi come me, fuori, no? Immediatamente fuori. E allora anche qui, no? Chi non pensa così, fuori, e qui addirittura ecco, messo a morte, no? Non so se si arriva anche a questo nei nostri tempi, ma normalmente no, però certamente una forma di morte c'è, perché perdi il lavoro, perché vieni fuori da, ti sei messo fuori da certi circuiti, anche per quanto riguarda l'economia, no? Non lavori, se hai una piccola azienda e non sei dentro quelle dinamiche di quel partito, non lavori, e la gente che hai la devi licenziare. Anche questo è morto. Anche questo è morto. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra e sulla fronte. E che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Ecco, vedete, no? Qui, allora, se tu sei, se hai il marchio, e allora puoi vendere e comprare, no? È interessante, no? Cioè, ti si apre il mercato. Se sei dei nostri, ti si apre il mercato. E vedete questa logica che prende tutti, no? Prende i ricchi e i poveri, liberi e schiavi. Attenzione, queste sono poi anche noi cristiani, diciamo, la massoneria. Ma certi gruppi cristiani sono come la massoneria. Cioè, nel senso che se sei dentro il gruppo, è anche la mafia, no? Se sei dentro il gruppo e sei uno di noi, allora ti si apre, ti si aprono le porte, no? E puoi vendere e comprare, no? Se non sei del gruppo, mi spiace, il gruppo esclude, il gruppo esclude. Sono solo quelli che hanno il marchio, solo quelli che hanno il marchio. E allora, qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia, è infatti un numero di uomo, e il suo numero è 666. Allora, acquista la sapienza, come dire, valuta, leggi, no? Quello che guarda dentro la realtà, no? E renditi conto che l'altro è semplicemente un uomo. 666, voi sapete che poi in nota c'è scritto anche, di qui la nota di Gerusalemme dice in greco come in ebraico, ogni lettera aveva un valore numerico secondo il posto nell'alfabeto, il numero di un nome e il totale delle sue lettere. Qui 666 sarebbe Cesare e Nerone, lettere ebraiche, o 616, variante di C e di altri, di un altro codice, sarebbe Cesare e Dio. Cesare, Nerone, Cesare, cioè questo come interpretazione del 666. Tra l'altro, 6 nella tradizione ebraica, nella Bibbia, è il numero dell'uomo, no? 3 è il numero di Dio. Allora, un uomo che tenta di farsi Dio, però è drammatico, no? Perché 3 volte, però 6, cioè non passa mai a 7. 6, 6, 6. 6. Non diventa mai 7. Allora, come dire, la sapienza è per i cristiani, cioè, ecco, rendersi conto che questi uomini che pretendono di essere Dio e che si ammantano, no? Cioè, nell'antichità anche le vesti erano vesti sontuose. Pensate che addirittura, no, nella Media, nella Persia, da cui poi Israele prende anche delle cose culturali, il re non si vedeva mai, cioè soltanto il suo consiglio, no, poteva vedere il volto del re. Se qualcuno vedeva il volto del re senza essere stato autorizzato, doveva essere ucciso. Ricordate che questo poi entra nella scrittura, no? Chi vede il nome di Dio, cioè il volto di Dio, no? Nessuno poteva vedere, allora questo dava ancora di più un'area di sacralità, no? Cioè, perché lì c'è un mistero, il volto chi può vedere il volto della, no? Poi dopo questo volto, no, nei vari imperatori viene presentato attraverso poi anche gli abiti, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, riusciamo a leggere anche qualcosa del 14. E vidi, ecco l'agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo. Vedete, è come un intermezzo, no? Prima stiamo vedendo da questi capitoli così intensi, no? Di questo drago, di questa prima bestia, di questa seconda bestia. Adesso un momento, no? In cui, come dire, il cielo si squarcia e vidi l'agnello in piedi sul monte Sion. E l'agnello che abbiamo già visto nei capitoli precedenti è l'agnello immolato, no? E in piedi. In piedi è sempre l'immagine di colui che è vivo, no? Sul monte Sion. E sul monte Sion anche i profeti avevano parlato, Gioele, per esempio, 3:5, vediamo soltanto questo, capitolo 3, versetto 5, dice, è Gioele? Sì, sì, Gioele, vediamo un attimo, Gioele, ecco, ho preso Giona, Gioele, eccolo qui, dice, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Tra l'altro è proprio il capitolo 3 dove parla del giorno del Signore, il giorno ultimo, no? Quindi sul monte Sion l'agnello in piedi, e insieme a lui 144.000 persone che recavano il suo nome. Abbiamo già visto questi, ricordate nei capitoli precedenti, no? Il 144.000 che è 12 per 12, no? Per 1.000, eccetera. E Vedete, anche in questi numeri dice il desiderio che moltitudini siano salvate. È bello, no? Perché l'inferno è pieno, è vuoto, quanti stanno all'inferno? Quanti al purgatorio? C'erano alcuni nel 700, nell'800, no, 1700, 1800, pseudomistici o misbu, Dio sa, però si dice che avevano visioni e che di notte forse non riuscivano a dormire, avevano visioni e guardavano il purgatorio che era pieno di anime, eccetera, e che chiedevano preghiere e quindi dicevano pregate, pregate. Ma non so, qui la cosa è che Giovanni, sintonizzato con il cuore di Dio, spera che siano moltitudini. No. 144.000 è un modo per dire un numero che non si può contare così. No. Noi siamo occidentali e noi vogliamo le cose sicure, no? Allora 144.000 e uno, no. No. C'è l'uno già che è superato e fuori, mi piace, abbiamo chiuso, siamo full. Dice, insieme a lui molti. I profeti che dicevano, tutte le genti, in quel giorno, tutte le genti verranno al monte del Signore e adoreranno, no, la casa del Dio di Giacobbe. Che recavano scritto sulla fronte il suo nome. Il nome del padre suo. Vedete, gli altri avevano recato il nome del drago, no? Qui è il nome, in fronte al suo nome, il nome del padre suo. Alcuni cristiani, ancora oggi, li vediamo anche a Bari, credo che siano eritrei o in quelle parti, alcune donne, non so se avete mai incontrate, che hanno la croce, qui, hanno, no? Hanno la croce. E dice proprio questo, l'essere segnati, no? Cioè, noi siamo segnati, con il battesimo siamo stati segnati, il nostro nome di battesimo, al di là poi del nome particolare di ciascuno, ma è cristiano, cioè chi vuol dire di Cristo, cioè noi siamo suoi, in qualche modo abbiamo a che fare con lui, siamo della sua famiglia, no? E dovrebbe essere il nostro modo di vivere, secondo la preghiera di Gesù, no? Che vi riconosceranno e poi lui vi pregherà per come vi amate. E allora, e udì una voce, ecco questa voce, che veniva dal cielo, come il fragore di grandi acque e come il rimbombo di forte tuono. La voce che udì era come quella dei suonatori di cetra, che si accompagnano nel canto con le loro cetre. È forte, no? Perché dicevo, una voce fortissima come il fragore di grandi acque, come, e allo stesso tempo una voce dolcissima, no? Come suonatori di cetre che si accompagnano nel canto con le loro cetre, no? Cioè, se abbiamo sentito qualche volta qualcuno cantare, anche in alcuni monasteri le suore, a volte per cantare l'ufficio c'è qualcuno con la cetra, no? Che suona. La cetra accompagna e di sottofondo, no? Quindi una dolcezza, no? Di rispettare la voce, in modo che la voce si possa sentire. Forte e dolcissima. Forte nella sua dolcezza e di una dolcezza potente. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. E come loro cantano davanti al trono. Vi ricordate? È la liturgia che vedevamo già all'inizio nel capitolo 4, no? Con i vegliardi, 24 vegliardi, i sette spiriti di Dio, e la liturgia celeste, celeste. e che come dire, è la liturgia della, che già celebra la vittoria di Dio, già che ha salvato e che coinvolge appunto i redenti, i liberati della terra. Sono coloro che non si sono contaminati con donne, sono vergini infatti, e seguono l'agnello dovunque vada. Allora, attenzione a questa cosa qui, quindi non siamo contaminati con donne, sono vergini. Uno dice, beh, allora i consacrati, i religiosi, le religiose, almeno quelli bravi, cioè, no? No, no, no. Intanto contaminarsi con donne e la prostituzione, tutto quel lasciarsi andare a, no, a una sessualità di uso, di consumo, di abuso, eccetera, no? Cui, ma vergini, attenzione, la verginità non è uno stato iniziale, è un punto d'arrivo. È un punto d'arrivo. Perché la verginità non è un fatto fisico. La verginità nel senso spirituale ha a che fare con l'integralità. Allora è, il nostro cuore non parte integro e poi si rovina. Questo credo che ormai tutti lo sappiamo, che non è che i bambini sono puri, sono innocenti e poi la vita li rovinerà. No, i bambini sono bambini e vivono da bambini le dinamiche che noi viviamo da adulti. Li avete benissimo visti, i bambini, come a volte tra di loro sono di una crudeltà, no? E quindi i bambini vivono da bambini quello che noi viviamo da adulti. Per cui allora l'integrità non è qualcosa di iniziale che poi perdiamo lungo la via, inevitabilmente, ma è qualcosa che siamo chiamati in Cristo Gesù a una integrità di cuore. Vedete, integrità di cuore, dove? Cioè il cuore dice di persona, no? Quando diciamo il cuore, diciamo il centro della persona, quindi un'integrità di una persona, no? Perché il nostro cuore è impuro, attenzione, impuro significa semplicemente è doppio, è frammentato, no? Col fatto stesso, per esempio, nella nostra vita cristiana, tra la nostra, molte volte, dichiarazione e dall'altra parte la nostra realtà, no? C'è uno stacco. Allora, il cuore integro, il cuore vergine, è il cuore che nel cuore di Cristo è diventato un cuore, capace di amare come il Signore è amato in Lui, pensate, anche gli antichi parlavano di castità, no? Castità non intesa nel senso di non avere rapporti sessuali, che poi non è castità, quella si chiama continenza, ma la castità, di cui si parla anche per gli sposati, che pure hanno rapporti sessuali, è legata al cuore, cioè a quel riconoscimento che l'altro è altro da te e non puoi mai farne un oggetto. È una persona con cui ci si incontra, con cui si tenta di incontrarsi, con cui si fatica a incontrarsi, eccetera, ma non è mai, perché non è mai un possesso, un oggetto. Vedete che la castità implica una capacità d'amare che non è solo nell'ambito sessuale, dove pure, no? Ma in ogni relazione. In ogni relazione dove l'altro non è mio. L'altro non è mio. E allora, ecco, qui, ecco, questi sono, no? Sono coloro dal cuore integro, che seguono l'agnello dovunque vada. E il Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: chi mi vuol servire, mi segua. E dove sarò io, lì sarà anche il mio discepolo. Non dice: chi mi vuol servire, mi serva. No? Quindi si mette a lavorare. No, dice: chi mi vuol servire, mi segua. E stare con Lui. Non è né tanto nelle cose che faremo per Lui, perché pure faremo, perché la nostra vita è pure fare, ma la vita è stare con Lui. Per poter essere con Lui nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, nella giovinezza e nell'anzianità, nella vita e nella morte. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. E sappiamo tutta questa cosa delle primizie, no? Le primizie che venivano offerte al santuario, no, nel Deuteronomio, quelle più attese, no? E le primizie, io non sono un agricoltore, quindi immagino quello che leggo, eccetera, no? Cioè, perché c'è tutto un lavoro di colui che doveva zappare la terra, ararla, eccetera, seminare, no? Aspettare la pioggia oppure cercare di, no? E seguire, vedere questa terra che aveva coperto il seme, no, e questo seme, e poi quando spuntava, no, la pianta, e poi soprattutto le primizie, cioè i primi frutti. Io penso come anche il primogenito. Chi di voi ha avuto dei figli, credo che al di là che poi vuol bene a tutti, ma il primogenito no, era il primo, l'attesa, no? Il primogenito. Attenzione, queste primizie poi non venivano, come anche il primogenito, quando si offriva a Dio, non è che poi veniva sacrificato, no, no, veniva offerto simbolicamente e poi veniva ridato, perché Dio, ma semplicemente era dire attraverso questo, no, Signore ti ringrazio, no, perché tutto quello che sono riuscito a costruire riconosco che è frutto del tuo amore. E non fu trovata menzogna sulla loro bocca. Sono senza macchia. Vedete, no? Quello che poi è importante è che la bocca non è menzognera. Ricordate la bestia proferiva parole, parlava, quell'altra, no? Dalla sua bocca uscivano bestemmie. Cioè, una bocca non menzognera. Perché dalla parola e sulle nostre labbra no, dipendono le nostre relazioni. Quante relazioni, no? Tutte le nostre relazioni si giocano poi su quello che ci diciamo. Allora, sappiamo bene che quando una relazione è il più possibile, tendenzialmente, no, c'è una fiducia che quello che mi dice una persona è il suo cuore. E con quella persona si può vivere, si può costruire, si può, no, eccetera. Quando io non sono sicuro, c'è anche solo il dubbio, oppure che quello che mi dice sia la realtà, com'è difficile la relazione. Allora, ecco, la loro bocca non c'è menzogna. È bello questa immagine, no, di salvati come persone che, no, anche quello è questo, di questo Dio vuole farci capaci, no? In questo ci vuole redimere, liberare da tutte le nostre idolatrie, da tutte le nostre falsità. Io mi fermerei, abbiamo fatto, mancano 5 minuti. Ma adesso si entra ancora in un'altra visione che ci prende fino alla fine del capitolo e la teniamo per la prossima volta. Non so se ci sono domande. Sì, perché l'anti-Dio, l'anti-Cristo, cioè la personificazione di colui che si mette contro Dio, cioè quindi non è, attenzione, siamo sempre nel simbolo, quindi non è mai un solo significato, no? Perché noi, ecco, poi noi col simbolo facciamo un po' più fatica perché noi